Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Si intensifica lo scontro tra militari russi e ucraini per il controllo di Pokrovsk, la città nel Donetsk di cui ciascuno dei due schieramenti rivendica la conquista. Snodo fondamentale per le vie di comunicazione e rifornimento, rappresenta un punto strategico per le azioni militari di Mosca e Kiev. Intanto in Medio Oriente continuano gli attacchi israeliani, colpita ancora una volta Khan Yunis, con Hamas che denuncia la bassa percentuale di aiuti umanitari a cui Israele ha consentito di entrare nella striscia di Gaza. È altissima la tensione tra Stati Uniti e Venezuela dopo l'invio della portaerei USS Gerald Ford nelle acque territoriali di Caracas per contrastare i narcotrafficanti. In Italia invece il Witch Tech di Modena, rave party che durerà per tutto il weekend, smaschera il flop rappresentato dal primo dei provvedimenti del governo Meloni, ovvero il decreto rave. Mentre a Genova 20 lavoratrici di una ditta d'appalto al servizio di Novotel sono state licenziate con effetto immediato dopo aver scioperato a metà ottobre per il mancato arrivo degli stipendi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 1 novembre 2025. Partiamo dall'Ucraina e da quello che accade a Pokrovsk. Nelle ultime ore infatti, attorno a questo snodo molto importante sul fronte, sono arrivate notizie contraddittorie. Secondo Mosca, i militari ucraini che difendono la città si stanno arrendendo all'avanzata russa. Kiev, al contrario, annuncia che è iniziata la controffensiva. Pokrovsk è da tempo uno dei punti più caldi del fronte. Si trova a est, nel Donetsk, e consente di controllare le vie di comunicazione e di rifornimento. È una piattaforma determinante per pianificare e lanciare un'eventuale ulteriore offensiva verso ovest, come ci spiega il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Secondo i russi la conquista di Pokrovsk è ormai solo questione di tempo. Poco tempo, a giudicare dai messaggi entusiastici che riempiono i canali Telegram dei blogger di guerra e alle dichiarazioni della difesa. Si parla di decine di soldati ucraini che si arrendono, dei quali i vertici dell'esercito di Mosca hanno anche pubblicato dei presunti video, di reparti d'assalto che si rifiutano di attaccare per provare a rompere l'assedio per paura di andare incontro a morte certa, come già successo ad altre squadre prima di loro. Intanto le dichiarazioni degli alti ufficiali ucraini sono contrastanti. Uno di questi avrebbe riferito all'emittente TV Gromadske che il nemico ha già occupato il 60% della cittadina strategica del sud-ovest del Donetsk e che si combatte ormai casa per casa. Il comandante in capo delle forze armate di Kiev, invece, Oleksandr Sirsky, ha annunciato un'operazione su vasta scala per provare a ricacciare indietro il nemico. Il che è probabile, se non si spezza l'avanzata russa ora, l'accerchiamento è ormai certo. Molto critico sulla gestione della difesa di Pokrovsk è stato lo staff dell'ex capo dei militari ucraini, Valery Zaluzhny, che ha attaccato le decisioni prese dai generali e l'assenza di una catena di comando chiara che permettesse di salvare vite. La ritirata, dice Zaluzhny, se organizzata bene e se parte di un piano più ampio, non è per forza una sconfitta. Al momento Zelensky ha quantificato in 170.000 le forze russe che stanno attaccando Pokrovsk, con un rapporto sfavorevole agli ucraini di almeno 9-1. Ma è molto probabile che il presidente abbia dato l'ordine di resistere il più possibile, perché in una fase del genere, Kiev non può permettersi una sconfitta.
Veniamo adesso al Medio Oriente. In tutta la Cisgiordania la violenza dei coloni israeliani contro la raccolta annuale delle olive prosegue, con continui attacchi contro gli agricoltori e le terre palestinesi. A scriverlo è l'UNRWA, che aggiunge che ottobre è destinato a diventare il mese più violento da quando l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi ha iniziato a monitorare le brutalità dei coloni israeliani nel 2013. Nella striscia di Gaza nel frattempo ci sono stati altri raid. Questo accade per il quinto giorno consecutivo, in particolare nella zona di Khan Yunis. Sono almeno 5 le persone rimaste uccise. Secondo le testimonianze riportate da Al Jazeera ed altri media internazionali, la popolazione dell'enclave teme il ritorno di bombardamenti su larga scala, mentre continuano a essere carenti cibo, acqua e medicinali. A questo proposito, Hamas ha dichiarato che dal cessate il fuoco in vigore dallo scorso 10 ottobre, la media giornaliera di camion commerciali e di aiuti umanitari entrati nella striscia è stata di 145 accessi, pari ad appena il 24% delle 600 unità previste dall'accordo firmato a Sharm el-Sheikh. Il governo di Gaza ha condannato l'ostruzionismo dell'occupazione israeliana, accusandola di essere pienamente responsabile del peggioramento della crisi umanitaria che colpisce oltre 2 milioni di persone nella striscia. Questo a causa dell'assedio e delle restrizioni che limitano appunto l'ingresso di beni essenziali. Il governo dell'enclave ha inoltre chiesto l'intervento immediato del presidente statunitense Trump, dei paesi garanti e dei mediatori per obbligare Israele ad applicare gli impegni sottoscritti. Veniamo adesso a quello che succede in Venezuela. La tensione nelle acque dei Caraibi di fronte al paese infatti è destinata a salire. Gli Stati Uniti stanno inviando la portaerei USS Gerald Ford che dovrebbe arrivare a destinazione la prossima settimana. A riportarlo è il Washington Post che spiega che la portaerei è accompagnata da altre 3 navi da guerra per un totale di 4.000 militari a bordo. Ieri alcuni media americani davano per imminente un attacco contro strutture venezuelane identificate come facenti capo ai cartelli del narcotraffico. Questo dopo gli attacchi degli ultimi mesi contro le imbarcazioni. Sarebbe un'escalation il cui obiettivo finale è il presidente Maduro. La caduta del regime sembra infatti essere lo scopo finale di Trump e del segretario di Stato Marco Rubio, regista dell'azione statunitense in America Latina. Ma se e quando ci fossero i raid, cosa succederebbe dopo? Ce lo dice Emanuele Valenti nel suo servizio.
La prima domanda ovviamente è se Trump attaccherà militarmente il Venezuela e nel caso cosa possa succedere dopo. Ma in questa vicenda ci sono molte altre domande senza risposta, a conferma della grande confusione intorno a questa storia. L'unica cosa certa è che a Trump non piace Maduro. Era già stato chiaro durante la sua prima presidenza, ora lo è ancora di più. Dopo mesi di negoziati, che oltretutto pare fossero andati bene, con aperture di Caracas anche agli interessi americani nel settore petrolifero, ora la Casa Bianca ha preso il sopravvento l'ala più radicale, in prima fila il segretario di Stato Marco Rubio. Da qui l'aumento esponenziale della presenza militare nei Caraibi. Tutto solo per mettere paura a Maduro? Per convincere i suoi ad abbandonarlo? O ancora per alimentare una rivolta di popolo? L'opzione dell'attacco in territorio venezuelano, lo ha detto lo stesso Trump, è sul tavolo. Modalità ed efficacia di raid aerei, se non addirittura di un'invasione di terra, sono però un grosso punto interrogativo. La posizione che l'obiettivo sia il narcotraffico non sta più in piedi. Oltretutto la droga più pericolosa in questo momento per gli Stati Uniti, il fentanyl, non arriva dal Venezuela ma dal Messico. E il commercio di droga passa soprattutto dal Pacifico, non dai Caraibi. La storia ci dice che un cambio di regime forzato dall'esterno, se vogliamo proprio da un intervento americano, funzioni pochissime volte e oltretutto provocando spesso una guerra civile. Diversi sondaggi dicono che la stragrande maggioranza dei venezuelani sia contraria a Maduro, ma non le forze armate e anche l'opposizione è divisa. Insomma, il domani potrebbe essere molto più imprevedibile e pericoloso del presente.
Chiudiamo la pagina d'esteri per rientrare in Italia. Si attendono le motivazioni con cui la Corte dei Conti ha bocciato l'iter di approvazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il governo poi potrà opporsi con le sue motivazioni. Le reazioni di Meloni e della maggioranza però sono diventate un nuovo attacco alla magistratura, accusata di ingerenza nelle decisioni politiche, usando la vicenda per giustificare la riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum la prossima primavera. Dall'Associazione Nazionale Magistrati hanno fatto notare che l'uso strumentale che ha fatto il governo della vicenda del ponte sarebbe uno dei rischi che arriverebbero se una parte della magistratura, appunto, fosse sottoposta al controllo politico, invitando così a votare no al prossimo referendum sulla giustizia. La stessa posizione l'ha espressa in un post sui social uno dei magistrati della Corte dei Conti, il professor Marcello Degni, che per quel post ora è sottoposto a un attacco ad personam dai giornali della destra e da esponenti della maggioranza. Ai nostri microfoni la sua risposta. Valuto querele, sono attacchi che rafforzano la mia convinzione di oppormi alla riforma. Lo sentiamo.
Il giudizio è molto tecnico, tra l'altro si conoscerà soltanto quando la motivazione verrà pubblicata, no? Rientra nei normali compiti della Corte dei Conti. Il problema è venuto dalla reazione che c'è stata scomposta, senza neanche aspettare la motivazione da parte del governo. Successivamente, peraltro, il governo ha anche attenuato questa posizione dicendo di voler aspettare la motivazione per rispondere puntualmente. Questa cosa mi ha indotto, come del resto ha indotto sia l'Associazione Nazionale Magistrati sia l'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, che hanno respinto insomma questo attacco così ingiustificato, ad affermare che c'è una connessione tra questo approccio e la riforma delle carriere che sarà soggetta al referendum, e questo mi induce con maggiore convinzione a sostenere il no.
Per questa sua presa di posizione, lei sotto attacco dalla destra e dai suoi giornali, che hanno rispolverato anche un Twitter in cui definiva una minchiata il ponte sullo stretto.
Quel post è del 2015, io ancora non ero magistrato nel 2015, quindi non ha nessuna rilevanza, che è una chiara strumentalizzazione che è stata fatta per cercare, come dire, di fare di tutto un erbo un fascio, come dire, criminalizzare questa posizione che è stata presa, in questo caso dal giudice contabile, per attaccare l'intera magistratura. Sono stati fatti accostamenti offensivi che tra l'altro sto anche valutando l'opportunità di rispondere anche su un piano, diciamo, giudiziario, perché insomma sono attacchi che mettono in discussione l'imparzialità della mia azione di magistrato, a parte che io ho sempre partecipato ad atti di natura collegiale, comunque sfido chiunque a trovare un elemento di parzialità nei lavori che ho fatto.
Anche perché lei non è intervenuto sulla questione del ponte.
Assolutamente no, io non sapevo neanche che c'era la riunione che avrebbe deciso quel parere. Io sto alla sezione dell'autonomia e mi occupo di comuni, quindi è del tutto gratuita, offensiva e irragionevole, tende a confondere le posizioni personali delle persone che chiunque ha in un senso o nell'altro, e poi l'azione concreta che viene effettuata quando uno esercita la sua funzione. Penso che questa cosa rafforza la mia convinzione di fermare questa riforma, che fa parte di un attacco esplicito al nostro ordinamento costituzionale. Spero che lo capiscano anche gli elettori moderati.
A Modena durerà tutto il fine settimana il rave party chiamato Witch Tech, che proprio il 31 ottobre del 2022 originò il primo decreto del governo Meloni, quello contro i rave. Sono in migliaia nella ex fabbrica Bugatti, arrivati da tutta la penisola. Un deputato modenese di Fratelli d'Italia è andato su tutte le furie e ha chiesto spiegazioni al comune citando proprio il decreto, mettendo però in evidenza, suo malgrado, l'evento che oggi diventa simbolo del clamoroso flop di una norma rivelatasi tanto propagandistica quanto inutile. Massimo Alberti.
Era proprio 3 anni fa, ottobre 2022, il primo provvedimento, l'urgenza del governo Meloni, uno dei provvedimenti simbolo dei 100 giorni. Salari, crisi industriali. A Modena si svolgeva un evento con oltre 3.000 persone che scatenò le isterie della maggioranza fino ad arrivare alla legge anti-rave, trasformata in emergenza che necessitava di risposte dure perché l'Italia non restasse maglia nera in Europa, diceva la Presidente del Consiglio, e via di nuovo reato, pene da 3 a 6 anni, multe fino a 10.000 euro. Il governo provò anche a estenderlo alle manifestazioni politiche, ma il Quirinale disse no. Così, sempre a Modena, stessi giorni di 3 anni fa, stesso evento, solo con oltre 5.000 persone, il doppio di allora, arrivate tra urla e clacson. Beffa del destino per la legge che doveva azzerare, parole di Salvini, le feste musicali underground. Difficile tracciare una storia ponderata del primo decreto del governo Meloni, una delle tante norme spot destinate a rimanere sulla carta. Qualche dato c'è, fu lo stesso Nordio a fornirli in risposta a un'interpellanza parlamentare. Nel 2023 su 21 fascicoli aperti a processo arrivarono in 6, con 8 imputati. Ad oggi non risultano condanne. I rave invece sono continuati. Lo scrittore Pier Francesco Pacoda, tra i primi ad occuparsi del fenomeno in Italia, col libro Sulle rotte dei rave.
Non credo sinceramente che la legge sia stata un deterrente. Il fenomeno dei rave non è nato oggi ed è inarrestabile.
Nelle convocazioni magari è cambiato un po' il modo.
Quello sì, naturalmente. Dopodiché, ma assolutamente, non credo sia materia che può essere regolata né regolabile.
È quantificabile quanti rave ci sono in Italia ogni anno?
Assolutamente no, aggiungerei per fortuna.
A Cagliari ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista in centro città. Il corteo era stato organizzato come contromanifestazione rispetto a quello di blocco studentesco. Gli agenti erano schierati per impedire il contatto. I manifestanti hanno provato a forzare il blocco e sono stati respinti prima con gli idranti, poi anche con una carica. 3 manifestanti antifascisti sono stati fermati. La premier Meloni intanto continua a tacere sui cori fascisti dei giovani del suo partito a Parma nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma. Le opposizioni chiedono una sua presa di posizione netta. Ha parlato invece il ministro della difesa Guido Crosetto. Vanno presi a calci e mandati via, ha affermato. Dopo il presidio di protesta indetto ieri dal collettivo Azioni Antifascista, domani è in programma una nuova manifestazione alle 10.30 davanti al Monumento al Partigiano in Piazzale della Pace, organizzata dai partiti dell'opposizione, dal sindacato e dalle associazioni. A Genova, nel frattempo, 20 lavoratrici di una ditta in appalto che lavora per la Novotel sono state licenziate con effetto immediato dopo aver scioperato a metà ottobre per il mancato arrivo degli stipendi. La ditta Aurora Ambiente SRL, che gestisce le pulizie e i servizi ai piani della struttura alberghiera, motiva il licenziamento con la giusta causa per l'assenza dal lavoro in quei 3 giorni. Ieri sera l'arrivo delle lettere, questa mattina invece un presidio davanti all'hotel. Sentiamo Maurizio Fiore della Filcams CGL di Genova.
Le lavoratrici in albergo non sono state fatte entrare e gli è stata consegnata dalla loro azienda quindi la lettera di sospensione immediata dal lavoro con contestazione, ahimè, lo sciopero che avevano effettuato era illegittimo. Lo sciopero chiaramente è un diritto costituzionale ed è legato a valori molto forti, in questo caso la mancata retribuzione. Uno sciopero legittimissimo, sono lavoratrici part-time, sono donne, sono madri, stipendi anche abbastanza bassi, le aziende non si sono fatte sentire, quindi questa mattina noi siamo stati lì davanti al nuovo hotel di Genova, Sant'Arena, e abbiamo protestato in maniera molto forte, molto accesa, abbiamo voluto dare un segnale molto forte. Ora tendiamo l'azione.
Prima di salutarvi alleggeriamo con le ultime dal mondo dello sport a partire dalla Serie A. Nel sabato della 10ª giornata di campionato la Juventus del neo allenatore Luciano Spalletti torna alla vittoria superando la Cremonese per 2-1. Nelle altre partite del pomeriggio allo stadio Maradona il Como ferma il Napoli sullo 0-0 mentre l'Udinese batte 1-0 l'Atalanta. Domani alle 12.30 Verona-Inter, alle 15 in contemporanea Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce, alle 18 il derby emiliano-romagnolo tra Parma e Bologna mentre alle 20.45 sarà la volta del big match tra Milan e Roma. Nel tennis ai Master di Parigi Jannik Sinner annichilisce Alexander Zverev con il punteggio di 6-0, 6-1 e approda in finale, dove domani alle 15 affronterà il canadese Auger Aliassime. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.